Dal Salmo 28. Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome, prostratevi al Signore nel suo atrio santo. Gloria
Gloria
e
e
lode
lode
al
al
tuo
tuo
nome,
nome,
Signore.
Signore.
La voce del Signore è sopra le acque, il Signore sulle grandi acque. La voce del Signore è forza, la voce del Signore è potenza. Gloria e
Gloria e
lode
lode
al
al
tuo
tuo nome,
nome, Signore.
Signore.
Tuona il Dio della gloria. Nel suo tempio tutti dicono gloria. Il Signore è seduto sull'oceano del cielo. Il Signore siede re per sempre.
Gloria
Gloria
e
e
lode
lode
al
al tuo
tuo
nome,
nome,
Signore.
Signore. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni proclamava: Viene dopo di me colui che è più forte di me. Io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo. Ed ecco, in quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E subito, uscendo dall'acqua, vide squacciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: Tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento.
Pace bene amici ascoltatori di Radio Missione Francescana e auguri per questo anno nuovo che è iniziato da qualche giorno e con questa domenica noi terminiamo il periodo natalizio, almeno nella sua prima fase, perché veniamo richiamati dalla celebrazione di questa giornata a fissare la nostra attenzione sul battesimo di Gesù. Abbiamo lasciato con l'Epifania Gesù bambino, avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia, adorato dai magi, e lo ripresentiamo, la liturgia ce lo presenta meglio, ormai adulto, che inizia la sua attività apostolica. Il Vangelo di oggi ci fa vedere Gesù che è posto in fila coi peccatori per essere battezzato da Giovanni per ricevere un battesimo di conversione, conversione dal peccato, lui che non aveva bisogno di essere perdonato da niente e da nulla. Ma rifacendoci alla prima lettura della proposta liturgica odierna, della liturgia della parola di questa domenica dopo l'Epifania, battesimo del Signore, veniamo a scoprire o a riscoprire quello che è stata la finalità, il progetto realizzato da Gesù Cristo, che il Padre ha realizzato attraverso Cristo. Si legge che Egli è la nostra pace. È colui che di due ha fatto una cosa sola, che ha tolto l'inimicizia per mezzo della sua carne, abbattendo il muro di separazione che divideva noi con Dio e ci divideva tra noi uomini che vivono sulla faccia della terra. È colui che ha creato in se stesso un solo uomo nuovo. Ecco, questa funzione, questa finalità, questo progetto realizzato da Cristo, egli lo porta a termine non dall'alto della sua onnipotenza divina, ma dal basso della sua impotenza umana, perché l'abbiamo contemplato in una culla, impotente, bisognoso di tutto come un bimbo. Ecco, su questo sfondo noi dobbiamo meditare quello che è il battesimo del Signore. Innanzitutto lui si pone in fila perché vuol far capire o ribadire per l'ennesima volta che il suo metodo, il suo stile, le modalità attraverso le quali lui realizza questa pace che scende dall'alto sono dettate da una semplicità di vita e non dalla potenza o dall'impotenza straordinaria, miracolosa e meravigliosa che possono scaturire da Dio in quanto tale, dall'onnipotenza di Dio. Ecco, allora dentro questo scenario possiamo capire meglio quello che è stata l'intenzione di Gesù ponendosi in fila con i peccatori e quello che è stata la conversione degli altri più che Cristo, perché anche il Battista, come tutti noi, dobbiamo convertirci su questo punto. Noi normalmente quando pensiamo a Dio pensiamo a qualcosa, a qualcuno di grande, e lo è, ma anche nei risvolti, nelle ricadute, in quello che Dio fa per noi, pensiamo sempre che Lui si manifeste con la sua onnipotenza divina. Invece è esattamente il contrario adesso come allora, perché anche 2000 anni fa il Verbo fattosi carne si comunica, si presenta dentro un grumo di carne che è un bambino appena nato, bisognoso di tutto e di tutti. E allora meditiamo su questa pagina del Vangelo, perché è rassicurante, rincuorante per noi vedere, osservare questo figlio di Dio che si mette in fila come tanti altri, come tutti gli altri, per ricevere questo battesimo di conversione dal Battista. Questo figlio di Dio che ha lasciato la sua casa di Nazareth, la sua professione esercitata per circa 30 anni, che consisteva nel costruire dei piccoli oggetti di legno, riparare carri, porte, delle cose comuni, i lavori comuni tipici di uno che faceva il fabbro, faceva il falegname. Lascia questa semplicità della vita, questo nascondimento, per nascondersi, mettendosi in fila coi peccatori, e ricevere questo battesimo di conversione. Cioè si mette dalla parte dell'uomo e dell'uomo peccatore, come farà per tutto il resto della sua attività apostolica, perché se c'è una predilezione che risulta evidente leggendo i Vangeli, è proprio questa, la predilezione da parte di Gesù Cristo nei confronti dei poveri di fatto, dei poveri perché sono ammalati, storpi, ciechi, dei poveri perché sono schiavi del peccato e hanno bisogno di essere liberati e salvati. Lasciamo spazio qui ai nostri amici in regia.
Ma anche a me piace sottolineare, come già forse abbiamo fatto in questi tempi, il fatto che Gesù si è fatto veramente piccolo, ci è venuto incontro abbassandosi. Mi piace sottolinearlo anche perché magari tante volte l'ho pensato, l'ho sentito dire, ma quest'anno in maniera più particolare l'ho sentita nel cuore questa cosa. Cioè ho sentito quanto fosse bello, quanto fosse prezioso questo abbassamento di Dio in Gesù. Questo Gesù che veramente si fa un nulla, si fa un bambino bisognoso di tutto. E poi ancora lo vediamo appunto adesso nel racconto del Vangelo di Marco, che si fa uno solidale proprio con i peccatori, si mette in fila con tutti gli altri bisognosi di conversione, quelli che Giovanni Battista ha chiamato, perché bisognosi di conversione, e non ha paura, lui che è il figlio di Dio, di mettersi insieme, di confondersi con loro. E quando noi leggiamo nel Vangelo, non questo che abbiamo letto oggi di Marco, ma in quello di Matteo, che Giovanni dice: ma sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me. E Gesù risponde: lascia fare, perché conviene che adempiamo ogni giustizia. Cioè Gesù veramente vuole fare fino in fondo la volontà del Padre, vuole rimanere attaccato a questa volontà, perché sa che compiendo la volontà del Padre, il Padre renderà presente all'umanità che lui è il figlio prediletto. Infatti poi nel Vangelo, anche quello che abbiamo letto oggi, quello odierno, durante appunto il battesimo si aprono i cieli e uno spirito, e lo Spirito Santo a forma di colomba scende su Gesù e si sente la voce che dice: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Quindi si manifesta proprio la regalità di Gesù, la grandezza, il suo essere figlio di Dio, in che modo? Proprio attraverso questo suo abbassamento, questo suo obbedire alla volontà del Padre. Allora ecco che questo è possibile, diventa possibile anche per noi. Quanto più noi ci abbassiamo, quanto più ci rendiamo disponibili alla volontà del Padre, quanto più ci facciamo piccoli per andare incontro agli altri, sicuramente allo stesso modo che è stato per Gesù, anche per noi, anche a noi potremmo sentire la voce del Padre che ci dice: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Cioè, quello che è successo a Gesù può succedere anche a noi, nella misura in cui noi ci rendiamo disponibili, apriamo il nostro cuore alla grazia, apriamo il nostro cuore in questo caso allo Spirito che si fa presente e che si fa appunto, che si fa garante della nostra salvezza, del nostro essere nel Signore, del nostro vivere di Lui. In fondo, questo atteggiamento di Gesù che si mette in coda, si mette in fila con i peccatori per ricevere il battesimo, per ricevere questa dimostrazione chiara di essere il figlio di Dio e quindi di essere nella volontà del Padre, in fondo fa bene anche a noi e ci fa capire quanto Gesù si sia fatto solidale con gli ultimi, quanto Gesù si è fatto solidale con i peccatori, quanto Gesù si è fatto solidale con ciascuno di noi. E questo ci deve far pensare, cioè anche noi allo stesso modo ci dobbiamo fare solidali con gli altri. E in questo ci è maestra la seconda lettura, la lettura di San Paolo agli Efesini, che dice: Gesù è la nostra pace, noi possiamo, grazie alla sua croce, presentarci gli uni e gli altri al Padre in un solo spirito. Cioè noi possiamo diventare una sola cosa in Lui, come Lui è diventato una sola cosa con noi. E in Lui, se noi appunto lo seguiamo, diventiamo addirittura abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Come in Gesù Dio si è fatto abitazione, Dio ha dato modo, Gesù ha dato modo a Dio di essere abitato da Lui, no? Che Dio diventasse veramente in Lui, cioè si manifestasse pienamente in Lui. Così noi possiamo diventare abitazione di Dio attraverso il dono dello Spirito Santo, attraverso l'opera dello Spirito Santo, che è la stessa identica cosa che è avvenuta in Gesù Cristo. Allora questa festività, questo il Natale, l'Epifania, adesso il battesimo di Gesù, veramente ci devono far riflettere su che cosa? Sulla nostra chiamata. A cosa siamo stati chiamati? Siamo stati chiamati a riscoprire il nostro essere figli, a riscoprire che lo Spirito Santo opera in noi come ha operato in Gesù e a riscoprire che se ci facciamo veramente Suoi seguaci, se ci facciamo veramente uno con Lui, Lui veramente ci dà la possibilità, attraverso Dio, attraverso lo Spirito, di diventare grandi, di essere testimoni, di essere portatori di un annuncio di pace, di un annuncio di vicinanza, di un annuncio di perdono, di un annuncio di comunione. Quindi veramente queste letture ci inducono a pensare a qualcosa di grande siamo stati chiamati. Siamo stati chiamati a qualcosa di immensamente grande, di immensamente infinito. E questo ci deve dare veramente coraggio, ci deve dare forza, ci deve dare speranza, ci deve dare la voglia di metterci alla sequela di Gesù, perché siamo riconosciuti da Lui e dal Padre figli e possiamo vivere nella pace gli uni con gli altri.
Grazie a te.
Irene, prima tu hai detto una cosa che mi ha fatto pensare, hai detto che lo Spirito Santo opera in noi, come ha operato in Gesù. E questa cosa mi ha fatto riflettere, su questo Vangelo e sulla differenza che in questo Vangelo emerge chiaramente tra il battesimo di Gesù e il battesimo di Giovanni. Perché? Perché nel battesimo di Gesù è presente lo Spirito Santo e questa è la profonda diversità. Perché? Perché nel battesimo di Giovanni, diciamo che così, era un'abluzione esterna, era qualcosa di esteriore, era, se vogliamo, una dichiarazione di buona volontà. Ma come sappiamo, nella vita non basta la buona volontà. Invece nel battesimo di Giovanni, come hai ricordato tu, è presente lo Spirito Santo e lo Spirito Santo opera in noi, cioè grazie al battesimo che abbiamo ricevuto, qui viene detto chiaramente, riceviamo una forza grande, una forza divina, la vita stessa divina, quindi non è qualcosa di esterno, non è un'abluzione esterna, ma è interiore, che ci porta nella terra della libertà, ci porta all'incontro con Dio, ci porta a vivere l'amore, che ci dà la forza di amare, di camminare con coraggio, con forza, anche quando non ce la facciamo. E questa è la differenza. E come ha ricordato prima Irene, riguardo alla forza dello Spirito Santo, dobbiamo crederci, perché questo dono l'abbiamo ricevuto tutti nel battesimo. È qui che c'è la differenza tra il battesimo di Giovanni e il battesimo di Gesù. Abbiamo una marcia in più, che è interiore, la presenza di Dio dentro di noi, che ci può dare il coraggio, se ci crediamo, di vivere la vita in un modo completamente diverso. Ecco, questa era la prima cosa che volevo dire, che mi aveva appunto spinto la riflessione di Irene prima. Mi aveva appunto stimolato questa riflessione e penso che sia importante il credere in questa forza che abbiamo tutti e che Dio ci ha donato. La seconda cosa è il tema dell'umiltà che abbiamo menzionato prima e mi veniva in mente che anche quando si parla di Giordano, in fondo io credo richiami questo tema dell'umiltà. Il Giordano, ci sono stata qualche anno fa e mi aveva colpito perché non era un fiume limpido, ma un fiume, un luogo limaccioso, melmoso, e probabilmente lo era anche al tempo di Gesù. Allora mi viene da dire, ma perché Gesù ha scelto proprio quel posto? Poi peraltro ha scelto un posto preciso, è il luogo in cui Giosuè aveva liberato il suo popolo. Quindi un luogo che aveva un significato biblico molto grande. Ecco, lui va in questo luogo dove si trovava appunto Giovanni Battista, che annunciava questa liberazione che era stata vissuta secoli prima dal popolo di Israele, e annuncia appunto per il suo popolo questa libertà. Ecco, Gesù va lì in questo luogo che aveva un significato profondo per la storia di Israele e porta questa libertà. Ma come la porta? Immergendosi in questo fango, no? In questo luogo milimaccioso, fangoso, per dire, proprio come è stato ricordato prima, che condivide con noi la nostra vita, che abbraccia la nostra vita anche nelle cose più umili e più piccole. Noi siamo fatti di terra, ce lo ricorda la Genesi, e lui scende nella nostra terra, nel nostro fango. Però la cosa bella, che abbiamo detto già prima, questo fango è vivificato dalla presenza dello Spirito Santo, cioè questa biologia che siamo noi non finisce qua. Abbiamo una forza che ci supera, molto più grande di noi, che è appunto lo Spirito stesso di Dio, che ci dà la forza di vivere ogni cosa con un coraggio diverso, con un'intensità diversa, e che viene da Dio. Ecco, mi sembrava importante sottolineare questi due aspetti. L'altra cosa che mi colpisce ed è legata appunto al tema dell'umiltà è lo Spirito come colomba, che ha diversi richiami nella Bibbia, diversi agganci biblici, diciamo così. Però la cosa che più mi colpisce è che Dio si presenta non come un animale, non si paragona a un animale forte, non so, a una tigre o, non so, a un altro animale potente, diciamo, ma a una colomba. Ecco, quindi ha una forza, ha un animale delicato, quasi indifeso, direi tenero. Ecco, la forza di Dio è una forza non aggressiva, ma una forza tenera, dolce, che quasi delicata, ecco. E anche questo ci deve far riflettere, perché la vera, davvero la presenza di Dio non è una presenza, l'abbiamo ripetuto tante volte, ma dobbiamo ricordarlo, dirompente, che si fa notare, che fa rumore, ma molto delicata, per cui occorre delicatezza, dolce, ecco. La presenza di Dio arriva così, silenziosa, delicata, e occorre avere un'attenzione particolare per notare questa presenza, perché quasi non la noti. E l'altra cosa che volevo sottolineare è quella parola molto semplice, e subito, no? E subito salendo dall'acqua. Ecco, dopo questo gesto così umile da parte di Gesù, e subito Dio parla. Allora, se vogliamo veramente sentire questa voce, come ha detto prima Irene, di Dio che ci dice tu sei il mio figlio prediletto anche a noi, ecco, questo gesto di umiltà, dobbiamo vivere nell'umiltà. Perché se la viviamo veramente in questa esperienza di umiltà, ma anche nelle piccole cose di ogni giorno, e subito possiamo sentire questa voce nella nostra vita, anche lì attraverso piccoli segni, non cose grandi, piccoli segni che ci fanno sentire questo amore, e lo riconosciamo se ci mettiamo in ascolto, riconosciamo perché è delicato, perché è piccolo, perché è semplice.
Di fronte a questo gesto di umiltà posto da Gesù Cristo, noi possiamo comunque essere consolati, sia che siamo, che ci ritroviamo nel peccato, sia che in questo periodo della nostra vita magari tutto funziona bene, tutto si svolge secondo i nostri progetti, o comunque ci sentiamo tra virgolette a posto e fondamentalmente in pace, sia che siamo travagliati e schiavi dal peccato, per cui magari o non magari proprio schiavi, nel senso che siamo stati liberati ma il nostro passato riemerge e quindi ci butta in faccia la nostra miseria, sia che abbiamo superato questa fase del senso di colpa, per cui sentiamo, rimaniamo sereni di fronte anche alla nostra storia, qualunque essa sia. In entrambi i casi possiamo, ripeto, sentirci consolati. Consolati perché il Signore è venuto e si è mischiato dai peccatori, con i peccatori. E se invece ci sentiamo già consolati dalla misericordia di Dio, il battesimo di Gesù diventa per noi uno stimolo per diventare sempre di più come Lui. Se Lui ha trovato il compiacimento del Padre, se in Lui il Padre ha trovato il suo compiacimento e applaudito al suo modo di porsi di fronte al mondo, vuol dire che anche noi dobbiamo imitarlo e adottare lo stesso stile di vita. Anche noi dobbiamo sempre più diventare figli di Dio. Abbiamo ricevuto il battesimo sin da quando eravamo piccoli, almeno nel nostro contesto sociale, culturale, ecclesiale. La maggior parte di noi, la stragrande maggioranza di noi, ha celebrato questo mistero dell'iniziazione cristiana proprio nei primi giorni, appunto nei primi mesi di vita. Però questo momento rischia di essere dimenticato. E allora il guardare, fissare la nostra attenzione sul battesimo del Signore ci fa capire che anche attraverso di noi il Padre vuole realizzare il suo progetto e che noi dobbiamo trovare il compiacimento del Padre, ricercarlo soltanto, e nella misura lo troveremo e lo sperimenteremo, soltanto nella misura in cui faremo quello che ha fatto il Figlio. Ci impegneremo ad adottare il suo stesso stile di vita, scenderemo nell'umiltà, nell'umiliazione, nell'umiltà, perché di fatto noi dobbiamo essere umili per forza. Lui era il creatore, noi siamo creature, a maggior ragione noi che siamo fatti di terra dobbiamo avvertire questo senso di impotenza, di nullità, questo sentirci niente. E allora nella misura in cui procederemo nella vita con una testimonianza, con la testimonianza della nostra fede, per diventare sempre più figli. Nella stessa misura noi potremo rinnovare, moltiplicare, crescere a dismisura questa consolazione, questo senso di compiacimento che sperimentiamo nel fare la volontà di Gesù, nel fare la volontà di Dio come Gesù.
Volevo fermarmi su una cosa che hai detto tu, Padre Gianni, adesso, quando hai detto che noi dobbiamo sentirci poveri, miseri, eccetera, no? E, credo che sia vero, ma sia vero in un certo modo, cioè noi dobbiamo sentirci di quella povertà che non è proprio miseria, perché la miseria è qualcosa di così, non so, è qualcosa che forse ti fa pensare che non ci sia neanche la presenza di Dio, invece quella povertà che è anche dignitosa, perché è quella povertà che ti fa sentire piccolo davanti a un Dio che è infinitamente grande, ma che ti fa anche sentire la possibilità di essere grande, perché appunto Lui ti rende grande, no? Abbiamo letto nella lettera di San Paolo agli Efesini: ora noi siamo concittadini dei santi e familiari di Dio. In Lui diventiamo diventiamo abitazione di Dio per mezzo dello Spirito. Questo vuol dire che se noi ci facciamo piccoli, ma forse non miseri, piccoli nel senso di quella piccolezza che si può riempire della grandezza di Dio, dell'onnipotenza di Dio, allora possiamo diventare nella nostra piccolezza concittadini dei santi e familiari di Dio e anche abitazione di Dio, come lo è stato Gesù, l'abbiamo detto anche prima, no? Gesù è stato abitato da Dio continuamente per mezzo dello Spirito. E l'intera esistenza di Gesù è stata un'esistenza da figlio di Dio, e così deve essere la nostra esistenza, un'esistenza da figli di Dio. Allora, questa povertà che ci deve accompagnare è una povertà che, necessaria perché non cadiamo nel peccato di orgoglio, di presunzione e quindi di allontanamento da Dio, ma è una povertà che è fatta di un'enorme ricchezza, perché Dio ci riempie di tutte le sue, i suoi doni, di tutta la sua onnipotenza, di tutta la sua gloria, e noi ci dobbiamo credere a questo. Quindi povertà e grandezza, la povertà dell'essere quello che siamo, degli esseri umani limitati, eccetera, ma con questa possibilità di grandezza grande, perché il Signore ci può riempire di tutto e ci può dare tutto, e questa deve essere la nostra gratitudine verso di Lui. Cioè noi siamo grati al Signore per tutto quello che Lui attraverso lo Spirito può mettere nel nostro cuore e per tutte le cose belle e grandi che ci può aiutare a compiere nel corso della vita. E che noi siamo abitati da Dio e quindi abbiamo il Signore dentro sempre, lo conferma ancora di più una lettura che c'è in un commento di padre di Don Mazzolari, scusate. È una lettera, un libro che lui ha scritto, un libro alla fine della Seconda Guerra Mondiale, rivolgendosi specialmente ai reduci, agli sconfitti, ai feriti nella speranza, prima ancora che nel corpo, e scriveva così: il Signore sta dovunque, non lo sapete? E potete trovarlo dovunque e ascoltarlo parlare dovunque. Faccio la parte di Giovanni Battista, lo vedo passare e vi dico: eccolo, seguitelo per la strada. Gesù, voltandosi, vi domanda: chi cercate? E voi gli dite: maestro, dove stai? Ed egli vi risponde: venite e vedrete. Per andare a Lui non occorre che vi vestiate a festa, né che facciate il segno della croce se non ne avete voglia. Quantunque un povero corpo come il vostro, che da quando è nato non fa che portar croci, non ci perde se si indica con una croce. Egli viene dove volete, dove vi piace, avendo preso dimora con voi, in casa vostra, nella fabbrica, all'osteria, in piazza, ovunque andate, egli vi segue, anzi vi ha preceduto. Egli occupa ogni cosa nostra e ogni nostra abitazione, da quando si è fatto uomo per stare con noi. Né occorre che vi inginocchiate, continuate pure a lavorare, finite in pace il vostro bicchiere di vino. Non vi guarda male perché bevete un bicchiere, era amico anche di quei che bevevano. E i morigerati, coloro che non si ubriacano, perché bevono quando vogliono tutti i giorni, dicevano, intendendo togliergli il credito, che Gesù era amico degli ubriaconi, della gente di malaffare. Se siete seduti, vi siede accanto. Se camminate, è pellegrino. Se lavorate, operaio. Se piangete, lo vedete piangere. E qui finisce la lettura di Mazzolari, che però secondo me dà un grande insegnamento, no? E questa presenza di Dio in noi. Noi siamo abitati da Dio in Gesù Cristo con la grazia dello Spirito, e quindi questa presenza continua, al di là di quello che noi siamo e di quello che facciamo, c'è una presenza continua del Signore Gesù dentro di noi. E quindi anche la consapevolezza di aver ricevuto il battesimo, come diceva prima Angela, e quindi di aver ricevuto questa possibilità appunto di essere chiamati figli, di sentirci figli, è proprio la certezza di questa continua presenza del Signore in noi, di questo continuo camminare con noi, che è quello che ci siamo ricordati tutti nel Natale appena trascorso.
Sì, Irene, e quello che hai letto, che è bellissimo, mi fa venire in mente, mi richiama la lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, che è veramente bella, quando dice appunto: ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio. Cioè, con Gesù siamo diventati così familiari di Dio, Dio è sempre con noi. E mi richiama anche quello che hai letto molto bene, il Vangelo di oggi, quando viene detto: vide squarciarsi i cieli, cioè con Gesù i cieli si sono squarciati, Gesù è sempre con noi, il silenzio di Dio si è rotto per sempre. Perché? Perché nella mentalità israelitica, no? I cieli che separavano l'essere umano, l'uomo da Dio, erano tanti, erano sette. E poi tra un cielo e l'altro addirittura c'erano, si dice appunto nella mentalità israelitica, 500 anni di cammino. Quindi i cieli erano sette, più c'erano anche anni di cammino che separavano Dio dagli uomini, tanto era grande il silenzio di Dio. Infatti, se leggiamo, io non ricordo il capitolo, però c'è un passo di Isaia bellissimo dove si dice: se tu squarciassi i cieli e ricominciassi a parlarci, no? Ecco, con Gesù questo è avvenuto. Non solo è avvenuto che il cielo si è squarciato, il silenzio di Dio si è rotto per sempre, ma Dio è venuto tra noi, si è sporcato le mani, è diventato uno come noi, è morto come uno come noi e ha sofferto ed è sempre con noi, come ha ricordato la bellissima lettura di prima fatta da Irene. Ecco, un'altra cosa che volevo sottolineare: il verbo utilizzato da Marco è il verbo schizzen, che vuol dire proprio squarciarsi, ma letteralmente vuol dire qualcosa che si lacera e non si può più riaggiustare, non si può più ricomporre. Cioè vuol dire che quello che è accaduto in Gesù da quel momento in poi è un punto di non ritorno. Con Gesù il legame tra noi e Dio è molto più profondo, i cieli si sono squarciati, Dio è disponibile a questo dialogo grande, anzi a vivere dentro di noi. Il presupposto, l'abbiamo ricordato, non è non fare peccati, non sbagliare, eccetera, eccetera, ma proprio l'umiltà che abbiamo ricordato. L'umiltà è il credere in questa presenza, la fiducia, quindi, il credere che Dio ci dà veramente questa forza che è dentro di noi. Quindi la fiducia e l'umiltà, che sono molto legate, e noi spesso nella nostra vita non abbiamo né fiducia perché abbiamo tanta paura, e né umiltà perché proprio la paura ci fa credere che se ci mostriamo forti anche ai nostri stessi occhi possiamo affrontare le difficoltà. Ecco, invece il Vangelo di oggi ci ricorda queste due qualità, l'umiltà e la fiducia, il credere che Dio veramente sta operando in noi.
Ribadendo e sintetizzando quanto è stato detto in questa riflessione sulla liturgia della parola della domenica battesimo di Gesù, possiamo ancora una volta evidenziare questa espressione di Paolo: essere concittadini dei santi e familiari di Dio, perché di fatto noi siamo diventati figli di Dio nel battesimo. E San Giovanni nella prima lettera lo dice chiaramente: noi siamo già figli di Dio, anche se non si è ancora manifestato quello che siamo nella sua totalità, nella sua pienezza, ma siamo realmente figli di Dio. Ecco, dobbiamo maturare gradualmente questa realtà nascosta, misteriosa, che appartiene alla sfera della fede, ma reale, concreta, vera, lentamente, a poco, come a poco si cresce nella vita. Quindi, se siamo diventati concittadini dei santi e familiari di Dio, non ci sarà nulla della realtà presente, delle cose che facciamo dal mattino, dalla sera, dei giorni, dei tempi, delle situazioni nelle quali ci ritroviamo a vivere, non ci sarà nulla della realtà che non ci parli del Signore. Un altro libro famoso, L'imitazione di Cristo, dice: se cercherai in ogni cosa Gesù, troverai certamente Gesù. E questo è l'impegno che noi dobbiamo assumerci nella festa del battesimo del Signore: cercare Gesù e Lui si farà ritrovare. Pace bene, amici, buona domenica nel Signore da parte di Padre Gianni.
Angela.
Irene, volevo aggiungere questa cosa che mi sono scordata di dire prima, che la colomba è apparsa appunto è come segno dello Spirito Santo e ha fatto sì che si riconoscesse Gesù come figlio di Dio. Ecco, io volevo dire che tante volte nella vita ci sono dei segni che trasmettono il divino nella nostra vita, quante volte. Ecco, quindi proprio partiamo da questo Vangelo per saper riconoscere ancora, da adesso in poi, i segni che trasmettono il divino nella nostra, questa presenza del divino nella nostra vita. Sono sicura che se ci stiamo attenti ne troviamo tanti. Questo è l'augurio per questa domenica nel battesimo del Signore, e anche un saluto, ciao da Irene.